Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città, ben trovati da Eliana Astorri, con noi il giornalista professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Grazie.
Ti vedo sorridere. Cos'è che ti fa sorridere? Nemmeno abbiamo iniziato e tu già ridi.
M'hai fatto sorridere perché m'hai presentato come giornalista,
sì.
Io sono sempre in polemica.
Perché?
Con i giornalisti.
Come ci hai tenuto te diverse volte?
No, io sono iscritto all'albo dei giornalisti da più di 50 anni.
Appunto!
Sì, però insomma non sono giornalista di professione, sono pubblicista semmai.
Giornalista pubblicista.
Sì, pubblicista. Vabbè.
Insomma, io volevo fare di più.
Hai fatto.
Faccio di meno e dimentico di chiamarti professore, mi bastoni.
No,
adesso
no.
Ho fatto di più, mi bastoni lo stesso.
Va bene.
Vabbè, a questo punto io ti lascio proprio il microfono.
No, come
perché
sarebbe?
Perché tanto, come sempre, fai come ti pare. Oggi ci parlerai di Palazzo Massimo, almeno questa è una certezza.
Punto di partenza.
No, perché gli ascoltatori devono sapere che il professor Romolo Augusto Staccioli, ogni volta che noi andiamo in onda, noi decidiamo un argomento, poi lui, 5 minuti dalla messa in onda, cambia. È vero o no?
No. Tant'è vero che oggi non cambio, parto da lì.
Poi chissà dove andiamo. Va bene?
Bello è quello.
Allora, Palazzo Massimo,
vogliamo
Corso Vittorio Emanuele.
Da lì? Perché mi sono chiesto più volte, passando da quelle parti, e un tempo poi ci passavo quotidianamente, abitavo a Piazza Farnese, passando da quelle parti mi sono chiesto se qualcuno dei tanti che passano appunto a piedi o con gli autobus davanti al Palazzo Massimo, quello che viene chiamato Palazzo Massimo alle Colonne, a Corso Vittorio, vicino Sant'Andrea della Valle, Largo Argentina, eccetera, mi sono chiesto se mai qualcuno abbia avuto la curiosità di sapere perché quel palazzo ha la facciata curva, ha la facciata convessa, no? Curvilinea. Come ce l'hanno del resto anche i palazzi immediatamente adiacenti sulla sinistra, che fanno parte del complesso del palazzo, dei palazzi dei Massimo. Ecco, allora, questa particolarità, che è molto evidente, balza immediatamente all'occhio di chi naturalmente ci si ferma un attimo, questa particolarità non fu dovuta a un capriccio dell'architetto, no? Baldassarre Peruzzi, che edificò il palazzo intorno al 1535 al posto di uno precedente che era stato gravemente danneggiato dal sacco del 1527, il famoso sacco di Roma, il sacco dei Lanzichenecchi. Lo ricostruì il Peruzzi al posto di questo precedente, il quale a sua volta era stato costruito su strutture fin dall'epoca medievale, che erano state fondate sui resti della cavea, diciamo direttamente sulla cavea di un antico teatro. Ecco, siamo arrivati, no?
Indietro nel tempo.
Io naturalmente di questo mi occupo, naturalmente anche partendo dai giorni nostri. Un antico teatro, esattamente quello che si chiamava l'Odeum di Domiziano. Che era questo Odeum di Domiziano? Era un teatro, per l'appunto, un teatro coperto, quasi certamente, a differenza dei teatri antichi che erano tutti scoperti, come si sa.
Che aveva l'entrata da un'altra parte, però, dalla parte opposta?
Sempre due entrate dalla parte opposta rispetto al palazzo.
Corso Vittorio?
Sì, certo, perché come tutti i teatri avevano le entrate principali ai due lati, tra la cavea e l'orchestra, a volte l'avevano anche nel lato curvo. Basterebbe andare al teatro antico di Ostia, no? A Ostia Antica l'ingresso principale, uno degli ingressi comunque, è proprio lì. Ma questa, c'è da dire che questo teatro aveva una particolarità, per l'appunto si chiamava Odeum, perché era destinato alle audizioni musicali e alle declamazioni poetiche. Cioè non era per le recite, no, di tragedie, commedie, mimi e cose varie come si faceva in tutti gli altri teatri. Lì accanto c'era il teatro di Pompeo, per esempio, e che era il teatro nel senso classico. Questo fu fatto costruire appositamente dall'imperatore Domiziano, intorno all'anno 85 della nostra era, o dopo Cristo, come diciamo più comunemente, ma io ci tengo a sottolineare della nostra era, perché è un'espressione che ci riporta direttamente, no? a questa Roma antica, che poi non è così lontana nel tempo, insomma. L'anno 85 è l'anno appunto 85esimo della nostra era, che è arrivato al 2010. Allora, fatto costruire da Domiziano per ospitare le manifestazioni quinquennali del Certamen Capitolinum, così fu chiamato questa gara tra musicisti e poeti, soprattutto, che l'imperatore stesso aveva istituito in onore di Giove Ottimo Massimo, Giove Capitolino, e da qui il nome appunto di Certamen Capitolinum. Si trattava di un teatro grande e bello, potremmo dire. La cavea, quella semicircolare con le gradinate, aveva un diametro di circa 100 metri, quindi piuttosto ragguardevole. Fra parentesi, lì vicino c'è anche un altro teatro, un teatro moderno, Teatro Valle. È interessante questa, no? Ripresa, questa rinascita di luoghi destinati alle stesse funzioni. E anche questa è una particolarità di Roma. Dunque, aveva una capienza di circa 10.000 posti, forse più di 10.000 posti, e era riccamente ornato di marmi, di statue, di colonne, sicché alcuni ne parlano come di una delle meraviglie, una delle sette meraviglie di Roma.
A questo punto potrei anche chiederti quali sono le altre sei.
Ecco, appunto, ma queste le vedremo un'altra volta. No, potresti invece chiedermi che cosa ne rimane di questo teatro, che sarebbe una bella domanda.
All'interno?
Insomma, in generale, perché quello che sta fuori è tutto, no, del Peruzzi, è tutto rinascimentale e posteriore, ma del teatro di Domiziano che cosa rimane? A parte la pianta, no? L'andamento curvilineo del quale abbiamo appena detto, e a parte quello che starà sotto, che non sappiamo, chi lo sa quello che c'è sotto, nelle fondamenta del palazzo.
Ma che cosa c'è in questo palazzo oggi?
Come c'è? È il palazzo della famiglia, di una delle famiglie principesche più antiche di Roma, la famiglia
Quindi
di Massimo.
Quindi ci abitano gli eredi?
Gli eredi, e poi credo che sia in parte anche affittato.
Se non
vado errato, e non so se svelo un segreto, ma dovrebbe abitarci anche quando sta a Roma anche Vittorio Sgarbi, per esempio. Per dirne uno.
Scende a Palazzo Massimo,
e se è rimasto lì, perché lui poi vaga un po' da tutte le parti. Ecco, allora dicevo, a parte questo e a parte quello che non sappiamo, del teatro oggi, quello che possiamo vedere, quello che resta, è una colonna. Pensa, di questa meraviglia.
Tutto quello che è rimasto.
Essere, noi abbiamo una colonna, che è quella che sta al centro della Piazza dei Massimi, come si chiama, che sta proprio dietro il palazzo, no? Andando verso Piazza Navona, cioè nella parte posteriore del palazzo. Proprio una piazza, una piazzetta, noi la chiamavamo, dove il palazzo si affaccia con un prospetto dipinto, la facciata dipinta a monocromo, con scene dell'Antico e del Nuovo Testamento, pitture che sono attribuite alla scuola di Daniele da Volterra, che è facciata questa dipinta, che è uno degli esempi più importanti e meglio conservati di facciate dipinte di palazzi secondo una moda che andò in voga soprattutto nel Rinascimento, e quindi è un monumento anche da questo punto di vista. Bene, questa colonna, che è di marmo cipollino, fu trovata spezzata in quattro parti nel 1936, facendo dei lavori nella strada che è lì vicino, la via della Posta Vecchia, quella che va poi dalla piazzetta fino a Piazza Navona, che sta lì accanto, e della quale varrà la pena di parlare, perché Piazza Navona è direttamente collegata al teatro, era, no, in quanto sede dello stadio che Domiziano fece costruire insieme al teatro per gli agoni ginnici, sportivi, eccetera. Ma di questo parleremo un'altra volta, perché c'è molto da dire anche lì.
Basta che mi avverti.
T'avverto, t'avverto. Ma quando fu ritrovata nel 1936, dunque, e poi è rimasta lì, su un angolo della piazza, questi quattro pezzi messi uno accanto all'altro, in un angolo della piazza, me li ricordo bene perché noi in quella piazzetta, abitanti del rione o dei due rioni che facevano lì, che si congiungevano a quel punto, Parione e Regola, noi ci andavamo a giocare a palla perché era una piazzetta riservata.
Ma tu abitavi a Piazza Farnese?
E io abitavo a Piazza Farnese, quindi.
Stavo lì, Piazza Farnese?
Davanti al Palazzo Farnese. Palazzo Roccagiovine. Quindi dicevo, l'abbiamo vista a lungo perché lì è rimasta per terra fino al 1950, quando fu restaurata e ricomposta e quindi rialzata in mezzo alla piazza come sta adesso. E quello è il segno, diciamo, no? Che noi possiamo vedere della presenza di questo teatro particolare. A questo punto possiamo dire che all'Odeon di Domiziano è possibile ricollegare un singolare monumento, un monumento funerario, che però sta dalle parti di Piazza Fiume. Facciamo un bel salto. Piazza Fiume, via Piave, quasi alla fine di via Piave verso Piazza Fiume. È il caso di ricordarlo, questo monumento funerario, magari anche suggerire a chi ci ascolta di andarlo a vedere, no? Perché è quello che resta di una tomba ritrovata nel 1871, quando fu demolita la Porta Salaria, che si apriva nelle mura aureliane, lì dove oggi c'è Piazza Fiume proprio, e sul pavimento di Piazza Fiume, con i sanpietrini di Porfido, è disegnata la pianta dell'antica porta. Porta che fu demolita appunto nel 71 perché era stata gravemente danneggiata dalle cannonate di Porta Pia, che sta lì accanto. Bene, quando si demolì la porta e all'interno di una delle due torri che la fiancheggiavano, ugualmente demolite, fu trovata questa tomba sulla quale gli architetti di Aureliano appunto avevano costruito la torre. Si trattava di una piccola cella sepolcrale, ipogea, che significa sotterraneo, perché ho sentito l'altro giorno, mi pare, in televisione, o ho letto su un giornale, che un certo ambiente era ipogeo e sotterraneo.
Ah, tutte e due.
È chiaro che se era ipogeo
era anche sotterraneo.
Vabbè, sono cose che capitano di quelli che vogliono spiegare le parole difficili, no? Dunque, era questa piccola cella, dicevo, sepolcrale, era sormontata da una specie di pilastro, un plinto, un alto plinto di travertino, il quale sosteneva a sua volta un cippo parallelepipedo scolpito di marmo bianco, di marmo greco pentelico, quindi di un certo pregio, di un certo valore anche venale. Ora, l'originale di questo cippo, che è scolpito, istoriato e anche con scritte, come adesso vedremo, l'originale è stato portato ai Musei Capitolini per naturalmente ragione di conservazione, ma sul posto c'è un calco, no? Che è stato rimesso lì proprio dove è stato ricostruito il monumentino una volta portato via dal luogo dove era, lì accanto, no? All'interno della torre demolita, è stato ricostruito proprio all'angolo fra via Piave, proprio pochi metri prima di Piazza Fiume, venendo dalla città, dall'interno, è stato ricostruito all'angolo tra via Piave e via, attenzione, e via Sulpicio Massimo, è un pezzetto di strada che passa sotto le mura, Sulpicio Massimo, che era il titolare della tomba. E questo è importante, perché la cosa interessante è che questo quinto Sulpicio Massimo era un bambino morto all'età di 11 anni, anzi, come precisavano gli antichi e come scritto nell'epigrafe sepolcrale che sta lì sul cippo, 11 anni, 5 mesi e 12 giorni. Il quale bambino, nell'anno 94, sempre della nostra era, come ci informa il suo necrologio, aveva partecipato alla terza edizione del certamen capitolino. quello di Domiziano, quello che si svolgeva nell'Odeon di Domiziano. Quindi questo,
per questo
bambino
sono collegati?
È appunto, il collegamento è diretto proprio. E questo bambino aveva partecipato a questa gara in competizione con altri 52 poeti, evidentemente aveva partecipato alla gara poetica, non a quella musicale, riscuotendo ammirazione e apprezzamento e, come dice l'iscrizione funebre, uscendone con onore. Naturalmente l'iscrizione funebre gliel'hanno fatta i genitori, i quali hanno cercato di magnificare al massimo questa performance del loro figlio. Bambino prodigio dunque, che aveva recitato la sua composizione, e che composizione in versi greci, in greco, una composizione che noi conosciamo. Ecco un'altra bella, no? Singolarità, particolarità, perché questa composizione è incisa sul cippo. I genitori l'hanno fatta incidere sul cippo ai lati della figura del bambino che sta scolpita lì a rilievo all'interno di una nicchia, e il bambino, che è vestito con la toga, ha in mano, ha un rotolo aperto nella mano che regge con la mano sinistra, che evidentemente è il rotolo di pergamena sul quale aveva scritto la sua composizione. Quindi la conosciamo questa composizione, sappiamo anche l'argomento. L'argomento, diciamo pure fra parentesi, ma senza nulla togliere naturalmente al fatto che questo bambino, è appunto questo poeta, era un bambino di 11 anni, una composizione diciamo pure piuttosto modesta tutto sommato. Ma insomma, l'argomento era praticamente il rimprovero fatto da Zeus a Helios, il dio del sole, Helios il sole, il quale Helios, come si sa, aveva incautamente consentito al figlio Fetonte, giovane e inesperto, di guidare il carro del sole, quello che secondo gli antichi, no, sorgeva, attraversava il cielo e poi andava a immergersi nel mare nel tramonto.
Questo è leggibile sulla pergamena?
No, è leggibile sul cippo. Questo carme è inciso proprio sul marmo. Naturalmente, anche conoscendo il greco, è difficile andarlo a leggere perché sta issato in alto come era anticamente, ma se si va ai Musei Capitolini si può anche vedere direttamente. In questo momento non mi ricordo dove è esposto, ma insomma non sarà difficile poi eventualmente informarsi per chi volesse vederlo lì ai musei. Per finire con il fatto di Fedonte, secondo la leggenda, appunto Fedonte, che non sapeva guidare il carro, a un certo punto era sceso troppo in basso e aveva minacciato di dare fuoco alla terra, sicché Zeus a un certo punto lo fulminò. No, lo incenerì con un fulmine per evitare il disastro.
Scusami, a proposito di incenerire, Palazzo Massimo ha mai subito degli incendi, dei roghi?
Questo nuovo, quello del Peruzzi, non mi risulta. Tant'è vero che appunto si parla del Palazzo come Palazzo di Baldassare Peruzzi, non deve aver avuto gravi danni e quindi rifacimenti. Vogliamo terminare facendo ancora qualche considerazione, perché vale la pena. Intanto diciamo subito che completiamo il quadro di questo bambino prodigio. Ci sono sempre sul cippo, che è tutto pieno di scritte, perché c'è l'iscrizione funebre, c'è il carme che evidentemente è breve, pochi versi, ma insomma in cui è condensata questa parte del mito di Fetonte. E poi ci sono anche, sempre scritti in greco, poi ci torneremo su questo, ci sono due brevi epigrammi, anche questi molto brevi, uno che diciamo esalta la fama di Sulpicio presso i posteri, che aveva lasciato presso i posteri, e un altro, questo è il più simpatico, anche un po' patetico se vogliamo, evidentemente furono fatti scrivere dai genitori come tutto il resto, un altro epigramma che lamenta la morte così prematura del bambino e la attribuisce al troppo impegno per lo studio. un bambino che s'era consumato sui libri. Oh, qui potremmo anche fare, io non so se esiste, ma se non esiste varrebbe la pena di intitolargli una scuola. Magari una scuola elementare.
Un bambino così studioso bambino che addirittura studioso muore sui libri.
E muore sui libri. A 11 anni, insomma. Ecco, è una proposta che facciamo al sindaco e all'assessore alle scuole. Non lo so se esiste, eh. Per ora c'è soltanto quel pezzetto di strada che prima ho ricordato. Come considerazione finale io farei questa, perché diciamo che non c'entra tanto con l'Odeo di Domiziano, il certamen capitolino e nemmeno direttamente col bambino prodigio, però insomma si fa partendo proprio da tutto quello che abbiamo detto e ci riporta diciamo pure all'attualità, ai giorni nostri, quando si parla tanto di immigrati, no? di integrazione, di fusione di culture, eccetera, eccetera. Bene, i genitori del bambino erano due liberti, cioè quindi vuol dire che erano arrivati a Roma dall'Oriente greco, ecco perché parlavano greco e scrivevano greco, erano arrivati a Roma certamente come schiavi che furono poi liberati, essendo diventati appunto liberti. Ci tengono in queste iscrizioni a far sapere che il figlio, il nostro bambino prodigio, era nato libero a Roma. Non solo, ma la madre, che si chiamava Licinia Januaria, il padre si chiamava come il figlio Quinto Sulpicio e poi Eugrammo, che quindi ci riporta al mondo greco, mentre il figlio, che non era più greco ma ormai romano, si è chiamato Quinto Sulpicio Massimo, Quintus Sulpicius Maximus. La madre si chiamava Licinia Januaria, Licinia Gennarina potremmo chiamarla, o Gennara, la quale era quasi certamente apparteneva alla stessa famiglia di un'altra Licinia, della quale si è trovata nella stessa zona lì, nei dintorni di Piazza Fiume, una iscrizione funebre. Di nuovo, sono una miniera di informazioni, di documenti, queste iscrizioni funebri. In questo caso, nell'iscrizione, Licinia Januaria dice di aver fatto essa stessa e la stessa costruire la tomba per i due figli di 17 e 16 anni, morti evidentemente prima di lei, uno maschio e l'altra femmina. Ebbene, sai come si chiamava questa figlia femmina di Licinia Januaria?
Io lo so perché me l'hai detto prima,
di origine orientale.
Non ti anticipo.
Non anticipare. No. Questa figlia fu chiamata dai genitori Italia.
E questo in che anno?
Siamo sullo scorcio probabilmente del primo secolo della nostra era.
Quindi un esempio di integrazione.
Mi pare, no? Cioè fu chiamata questa bambina come la terra di adozione dei genitori e come però evidentemente la terra di nascita della bambina stessa, della figlia stessa. Italia. Beh, se non è integrazione questa.
Più di così.
È un bel esempio, un bel modello che ci può far così, insomma, diciamo, ragionare e riflettere.
Come al solito,
no?
I romani.
Sì, no? E i romani hanno fatto tutto. Hanno
già
fatto.
già detto.
Naturalmente i romani come questi.
Certo.
Perché noi quando parliamo di romani, soprattutto in età imperiale, teniamo conto che i romani erano tutti gli abitanti dell'impero,
certo,
a partire dal terzo secolo, no? E tutti gli abitanti liberi dell'impero, oppure che magari schiavi poi acquistavano la libertà. Quindi erano tutti romani, anche i milanesi.
Eh sì, perché arrivavano fin dove?
Alla Scozia arrivano.
Alla Scozia. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, prego.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un grazie a Roberto Venturini alla console e Maria Serena Tullio in regia. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e il professor Romolo Augusto Staccioli.